delle bottiglie Molotov, quello del cosiddetto conciliabolo, lo vidi per la prima volta nell'interrogatorio del luglio 2003. Io sinceramente quell'episodio non lo ricordavo, secondo me l'avevo cancellato, e avevo dei ricordi sostanzialmente frammentari e labili. Guardi, durante l'interrogatorio si vede lo scrivente, io, il parlante, insieme a questo gruppo di funzionari con questo sacchetto. Poi ricevo una telefonata e mi allontano da essi, dirigendomi verso il cancello. E il PM, che avevano all'epoca realizzato una ricostruzione degli eventi che sembrava attinente, mi dicono: ma veda, qui accanto, e mi mostrano una mezza figura di un uomo che non è perfettamente inquadrato, indossa un casco, vede, qui accanto c'è il prefetto La Barbera. Lei riceve una telefonata dal prefetto La Barbera. Perché? Se è accanto a lei. Io ricevo una telefonata dal prefetto La Barbera, veramente incomprensibile, ma è veramente il prefetto La Barbera? È il prefetto La Barbera, vede, poi si rivede nell'immagine successiva quando esce. Perché lei riceve una telefonata dal prefetto La Barbera e addirittura si allontana invece di andare verso il prefetto? Ma io questo proprio non lo ricordavo. Non ricordavo l'episodio, non ricordavo l'estensione, non ricordavo il conciliabolo, non ricordavo la telefonata. E addirittura durante quell'interrogatorio cerco di, come dire, venire incontro al PM, il quale mi suggerisce: ma può darsi che il prefetto La Barbera abbia passato il suo telefono ad altri, che a lei telefona mentre ha le bottiglie in mano? E io addirittura mi metto a valutare se questa ipotesi possa essere credibile, che mi sembrava veramente, cioè rivista retrospettivamente era assolutamente improbabile. Io non ricordavo, avevo dei raccordi frammentari. Poi, dopo quello che è venuto fuori che una ricostruzione più attenta, quello non era il prefetto La Barbera. Ma se io avessi avuto la contezza e il ricordo preciso di quella sera, avrei detto: ma che, ma quella è il mi telefona il prefetto La Barbera, lo ricordo perfettamente, per favore, ma chissà chi è quello lì. Non è possibile che lui abbia passato il telefono a altri, ricordo perfettamente quella telefonata, invece non la ricordavo. Così come non ricordavo nemmeno la fase precedente. Ma ha aiutato il filmato, e poi vi dirò perché. Ma guardi che nello stesso interrogatorio, per dire quanto, come dire, frammentari, quanto labili siano i miei ricordi sull'intera vicenda, in quello stesso interrogatorio l'accusa sposta la scena in questura e mi dice che ci sono dichiarazioni secondo le quali io avrei partecipato alla redazione degli atti. Dico: guardi, questo lo escludo nel modo più assoluto, non ho partecipato a nessuna redazione degli atti, non mi sono interessato assolutamente di niente, non ci penso proprio. C'è il dottor Gallo che riferisce che mentre lui stava redigendo l'annotazione per la perquisizione alla Diaz, non essendo lui stato presente sui luoghi, si rivolgeva agli astanti, tra cui fa il suo nome. Gallo, ma io Gallo non lo conosco, ma come? No, guardi, Gallo lo dice specificatamente, dice che si ricorda con altri anche Luperi. Guardi che io non ho mai cercato di capire che cosa stesse succedendo nell'ambito della redazione degli atti di PG, non mi interessava. Guardi che Gallo lo dice. Arrivo nella mia ricordo frammentario anche lì a cercare di compiacere il PM chiedendogli: ma guardi, ma io, premesso che non ho messo mano agli atti di polizia giudiziaria, ma può darsi che questo Gallo sia avvenuto nell'ufficio del questore quando c'ero io? Può darsi che questo Gallo l'abbia incrociato nel corridoio? Cioè, i miei ricordi erano labili e frammentari, e spiegherò anche perché, ma in questi ricordi labili e frammentari io metto anche l'affermazione che ho fatto durante lo stesso interrogatorio, quando ho detto che nel momento in cui apparivano queste bottiglie, che poi in quella sede scoprì aver inopportunamente trattenuto, io avevo ricevuto poco prima da Mortola l'informazione che queste bottiglie erano state da lui viste in possesso di due agenti del reparto mobile all'interno della scuola. Il PM e questo era un ricordo vivo per me, era abbastanza vivace. Il PM continua a dirmi: no, non è possibile, perché noi abbiamo una ricostruzione, no, non è possibile, ma avete filmato i precedenti, no, ma abbiamo dichiarazioni inconciliabili, dichiarazioni che poi sostanzialmente erano quelle che derivavano direttamente da coloro che illegalmente, loro sì, avevano portato le bottiglie all'interno della scuola. Ma anche su questo, alla fine, con questo tiro e molla, alla fine dico, sì, o me l'ha detto immediatamente prima o immediatamente dopo, cambio, mi trovo a cambiare versioni, perché non ho ricordo. Il mio ricordo, quello vero, l'avevo esplicitato durante l'interrogatorio del 2002. Ero interrogato per lesioni, poi per fortuna prosciolto. E il procuratore mi chiese delle bottiglie Molotov. E io dissi quello che ricordavo. Dissi sì, le bottiglie Molotov le ho viste. Erano in un sacchetto, non sapevo dove erano state trovate, non sapevo chi ce l'aveva. Eravamo nel cortile. Questo è stato argomentato come una forma di mia reticenza o menzogna. No, no, quello era il mio ricordo. E addirittura vedendo il filmato non sono riuscito ad aggiungere fattori positivi a questo ricordo. Se non prendere atto che ero io quello lì con le bottiglie. Addirittura, se ci si pensa, ritengo che l'elemento del sacchetto in cui erano contenute le bottiglie l'ho portato io. Sono stato io a dire per primo, in quell'interrogatorio del giugno 2002, il problema del sacchetto. Ma perché ho questo ricordo frammentato? Perché, guardi, perché quella perquisizione, quell'operazione, dal mio punto di vista, non mi riguardava, non ero competente, non avevo deleghe, non ero ufficiale di PG. L'interrogatorio però, su un punto mi apre, su un punto mi illumina, perché penso, mentre sono lì seduto, un interrogatorio che è durato 8 ore, penso, ma perché io vado verso il cancello, a chi do queste bottiglie, dove vanno a finire? È vero, ce l'ho io, non ricordo, ma com'è possibile, a chi le do, dove vanno? E ricordo, quello lo ricordo, ricordo che andando verso il cancello, allontanandomi da questo gruppo, vedo un funzionario di polizia che conoscevo, un funzionario di polizia che conosceva me, che era la dottoressa Mengoni, la conoscevo per una pregressa esperienza di lavoro a Firenze. La ragazza lavorava alla Digos di Firenze, io sono stato alla questura di Firenze per lunghissimi anni. E allora che cosa faccio? Questo lo ricordo. Chiamo questa funzionaria e la prego di custodire questi 2 ordigni, perché li reputo pericolosi. Gli dico di metterli in un luogo sicuro perché penso che siano pericolosi. Non gli dico di metterli dentro la scuola. Per me li poteva mettere nella sua macchina vigilata da suo personale, ma anche perché, veda, dal mio punto di vista, che queste bottiglie fossero state trovate dentro la scuola, al quinto piano, al piano terra, su un terrazzo o in un cortile che tra l'altro era stato chiuso con la catena e che era stato necessario sfondare il cancello, per me erano riferibili agli occupanti. Fine. Guardi che, tra l'altro, se io un altro frammento che ricordavo era che tutto sommato, pur non ricordando di aver maneggiato queste bottiglie e avendolo dimostrato il mio non ricordo durante quell'interrogatorio, l'altra cosa che ricordavo è che però intimamente, quando queste bottiglie apparsero, provai soddisfazione, perché sono analista, leggo documenti, scrivo, ma alla fine poliziotto sono e sono sempre stato. E se un poliziotto si trova ad assistere a una perquisizione che come esito dà il rinvenimento di oggetti atti all'offesa, di coltelli, di 2 bottiglie, non può dichiararsi scontento. Ecco, Presidente, Collegio, questa è la rappresentazione che man mano ottengo quella sera degli accadimenti. E nell'ambito di questa rappresentazione io comincio a maturare già da lì, e forse ancora prima delle bottiglie Molotov, che era probabile la possibilità di arresti. E penso che qualcuno ne parlasse proprio, non so chi. Ma perché? Perché c'era stato l'accoltellamento, c'era stato il ritrovamento, c'era stato... Ma Chi? Quanti? Perché sarebbero stati arrestati? Non me lo sono proprio posto, ma dipendeva da me? Lo stesso problema delle bottiglie Molotov. Avevo la consapevolezza, la sicurezza di non dovere attestare nulla relativamente a quel rinvenimento. Dovevano essere altri a dire dove erano state ritrovate. Dovevano essere altri a dire a chi erano riferibili. Io mi trovavo osservatore di scene che vedevo con distanza, perché non erano a me riferibili, non erano nelle mie competenze. Lo stesso per gli arresti. Quando vedevo scendere i feriti e li vedevo insieme scendere delle persone, dei giovani occupanti con le mani sulla testa, io quello che pensavo è: alcuni saranno in arresto perché hanno trovato gli elementi per arrestarli, altri saranno in questura per identificazione. Tra l'altro in questura era talmente vaga la mia cognizione di tutta la vicenda che pensavo che venissero trasportati in questura e non a Bolzaneto. Quello che avevo visto era una perquisizione che, e questo lo disse anche a Mortola, una perquisizione che si svolgeva con personale sicuramente non omogeneo e non ben coordinato. Ma guardi che, così come non ero ufficiale di PG, non avevo compiti di coordinamento con nessuno, io ero il consigliere ministeriale aggiunto che era andato in un posto dove non voleva andare per accompagnare il prefetto alla Barbera. Ero tanto il riferimento apicale del comparto che il prefetto alla Barbera se ne va senza dirmi niente. Non solo se ne va senza dirmi niente, ma mi prende anche la macchina e l'autista. Se bontà sua avesse voluto avvertirmi, perlomeno mi sarei evitato l'ostensione delle bottiglie in mia presenza, almeno quello. Fiorentino e Guglielmino, i due funzionari della direzione centrale della Polizia di Prevenzione, se ne vanno senza dirmi niente. C'è l'immagine, si vede, se ne vanno insieme al loro autista Metelli e spariscono. Lo stesso dirigente della Digos, a un certo punto, di tutta fretta, sparisce con tutto il suo personale. Ecco, questi erano sostanzialmente i parametri della considerazione dell'autorità che godevo sul posto. Un consigliere ministeriale e allora che cosa ho fatto? Guardi, della perquisizione e dell'operazione PG non me ne sono occupato perché non me ne dovevo occupare, non avevo titolo per occuparmene. Ho cercato di fare in modo che quella perquisizione, che chi doveva fare quella perquisizione la potesse terminare. Cioè mi sono adoperato per contenere la folla all'esterno, mi sono adoperato per far venire i mezzi per i feriti, ho richiesto più volte al questore dei rinforzi. Tra l'altro si era sparsa la voce, collegio, presidente, si era sparsa la voce che da Genova stavano salendo gruppi di manifestanti verso la Diaz che intendevano attuare scontri con le forze di polizia. Mandate rinforzi. E guardate, se c'è questi fermati o questi arrestati che vedo uscire e devono essere trasportati in questura, per cortesia, mandate dei mezzi per poterli trasportare. Addirittura li chiesi a Canterini, al dirigente del reparto, gli dissi: guarda, facciamo la santa cosa, togliamo gli uomini dai mezzi e utilizziamo i mezzi per poter risolvere questa situazione. Chiesi una macchina per me per potermene tornare e non l'ottenni, e infatti alla fine riuscii a andarmene da questa Diaz e raggiungere la questura. Sarà stato l'una e mezzo di notte, a bordo di una macchina di una delle squadre mobili insieme a altre cinque, non quattro, altre cinque persone che non conoscevo. E dove vado? Arrivo in questura e vado nella stanza del questore, perché lì c'era la Barbera, e finalmente ritrovavo il mio referente. E ci sono tutti. E cominciano ad arrivare le prime notizie sui ricoveri ospedalieri. Guardi, Presidente, lì per lì nessuno avvertì la realtà di ciò che era accaduto. non sembrava un fatto così grave. Io lo dissi, ma guardate che secondo me i feriti che ho visto scendere sono tanti. Ma contemporaneamente l'altro segnale rassicurante. Sì, ma molti sono quelli del reparto che sono andati a farsi medicare. Ah, allora i feriti non sono da una parte sola. Ecco, questa bilancia che... Io comunque ero ben, come dire, ormai ben distante dal fatto. Mi ero riportato in termini di assistenza e, nonostante tutto ciò che mi aveva fatto passare in termini di cortesia rispetto al prefetto La Barbera, e stavo in quella stanza in attesa che quest'uomo si decidesse, visto che si era saltato la cena, perlomeno si decidesse andare in albergo. Non avevo alcuna intenzione di occuparmi di fatti di PG. L'ho già detto quando ho parlato di Gallo, non ho avuto nessun contatto con coloro che stavano materialmente redigendo gli atti. Non avevo nessuna cognizione degli esiti finali delle operazioni. Tra l'altro, La Barbera sembrava disinteressarsi, non chiese. Voglio dire, se poi l'avesse chiesto a me, vai un po' a sentire che cosa succede di là. Io gli avrei detto, probabilmente, visti tutti gli accadimenti, signor prefetto, per favore, lo dica a Fiorentino, che è un ufficiale di PG di sua fiducia, si rapporti lui con gli ufficiali di PG precedenti. Non sono io, ufficiale di PS e non di PG, che si deve occupare di questo. Ma non me ne sono occupato. Io ho saputo alle 5 del mattino, quando finalmente La Barbera pensa che sia l'ora di andarsene, perché poi La Barbera c'aveva anche questa capacità di tirar tardi, era vecchio stile. Lui, se non faceva mezzanotte in ufficio sorbendo il suo pompelmo, non si sentiva tranquillo. Per lui le 5 era un'ora buona. Andando via con Fiorentino e La Barbera e l'autista, incontro nel corridoio Mortola che mi riferisce: l'abbiamo arrestati tutti. Bene, io prendo questa notizia e basta. Addirittura non vedo neppure il verbale di arresto. Ecco, Presidente, io qui brevemente ho ricondotto e ripercorso la mia esperienza in quella notte brutta, bruttissima. Non l'ho voluta ripercorrere e non voglio che sia interpretata in termini di cinismo. L'ho voluta ripercorrere mettendo in evidenza qual è stata la mia visione dei fatti, qual è stato il mio porsi rispetto ai fatti, quali erano le mie competenze sui fatti, che cosa potevo fare io e che cosa ho realmente fatto. Io, Presidente, sono profondamente addolorato per i feriti che sono usciti dalla Diaz. Sono profondamente sconcertato per tutti gli arresti che sono stati operati. Sono altrettanto consapevole che è stata scritta una brutta pagina nella storia della polizia quella notte. Però guardi, Presidente, sono consapevole di non averla scritta io. Io mi sento innocente, mi sento assolutamente estraneo alla contestazione che mi sono state mosse. Presidente, io sono un uomo che da 30 anni, no, di più di 30 anni, sono quasi 33, serve l'istituzione. Sono un funzionario dello Stato e sono sempre stato un funzionario dello Stato fedele all'istituzione. Sono un funzionario ma anche un uomo che ha una grande fiducia nella giustizia e un grandissimo rispetto della magistratura. È per questo, Presidente, che io attendo con assoluta serenità il vostro giudizio. Ho finito.
Grazie. Documento che è stato presentato nel corso, ce l'abbiamo, lo lascio al pubblico ministero, ce l'abbiamo un'altra volta, il deposito al tribunale.
Va bene.
È questo, però non vorrei una copia anch'io.
Grazie.
Mettiamo il verbale. Il prodotto. Il test che doveva arrivare in tarda mattinata, si sa se è arrivato o no?
Non è ancora arrivato.
Quanto è durato Enrico il tutto?
Quasi 5.
Allora sospendiamo in attesa del test che dovrebbe arrivare, ha detto, per le 11.